Con gli occhi chiusi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Ore 17.29, di Beppe Grillo. Mi sento così, come se fossi circondato da tossicodipendenti che mi chiedono di poter avere la pasticca che farà credere a tutti che i problemi sono spariti, e che dia l'illusione, almeno per qualche mese, forse non di più, che si è più potenti di quello che in realtà si è davvero, pensando che Conte sia la persona giusta per questo. Ma Conte può creare l'illusione collettiva, e momentanea, di aver risolto il problema elettorale. Ma non è il consenso elettorale il nostro vero problema. Il consenso è solo l'effetto delle vere cause, l'immagine che si proietta sullo specchio. E invece vanno affrontate le cause per risolvere l'effetto, ossia i problemi politici. E Conte, mi dispiace, non potrà risolverli, perché non ha né visione politica, né capacità manageriali. Non ha esperienza di organizzazioni, né capacità di innovazione. Io questo l'ho capito, e spero che possiate capirlo anche voi. Non possiamo lasciare che un movimento nato per diffondere la democrazia diretta e partecipata si trasformi in un partito unipersonale governato da uno statuto seicentesco. Le organizzazioni orizzontali come la nostra per risolvere i problemi non possono farlo delegando a una persona la soluzione, perché non sarebbero in grado di interiorizzarla quella soluzione. Perciò indico la consultazione in rete degli iscritti al Movimento 5 Stelle per l'elezione del comitato direttivo, che si terrà sulla piattaforma Russia.eu. Pertanto ho chiesto a Davide Casaleggio di consentire lo svolgimento di detta votazione sulla piattaforma Russia.eu e lui ha accettato. È sempre stata la nostra forza, consentire a tutti di sapere quale sarà il viaggio e accogliere chi è pronto per una lunga marcia. In alto i cuori.
Buongiorno, buongiorno ascoltatori, e così parlò il fondatore o l'affondatore, che dir si voglia. L'opzione ascolta sul blog di Beppe Grillo ci regala quell'effetto orwelliano da Al 9000 che ci porta tra la fantascienza visionaria di 2001 di Se nello spazio e la psicopolizia di 1984. Sarà poi quel riferimento finale alla Lunga Marcia, ma suona quasi in sintonia con i festeggiamenti dei 100 anni del Partito Comunista Cinese, che celebra il centenario lanciando sul web una grande purga del nichilismo storico. Una bozza e via è il titolo del post, che liquida il magico mondo di Conte, così come Clementis veniva cancellato dalla foto al balcone nell'incipit del libro del riso e dell'oblio di Milan Kundera. Nel febbraio 1948 il dirigente comunista Clement Gottwald si affacciò al balcone di un palazzo barocco di Praga per parlare alle centinaia di migliaia di cittadini che gremivano la piazza della città vecchia. Gottwald era circondato dai suoi compagni e proprio accanto a lui c'era Clementis. Cadeva la neve, faceva freddo e Gottwald era a capo scoperto. Clementis, premuroso, si tolse il berretto di pelliccia e lo mise sulla testa di Gottwald. La sezione propaganda diffuse in centinaia di migliaia di esemplari la fotografia del balcone da cui Gottwald, con il berretto di pelo in testa e i compagni al fianco, parlava al popolo. Dai manifesti, dai libri di scuola e dai musei ogni bambino conobbe quella foto. 4 anni dopo, Clementis fu accusato di tradimento e impiccato. La sezione propaganda lo cancellò immediatamente dalla storia e naturalmente anche da tutte le fotografie. Da allora, Gottwald, su quel balcone, ci sta da solo. Là dove c'era Clementis, c'è solo la nuda parete del palazzo. Di Clementis è rimasto solo il berretto sulla testa di Gottwald. E anche di Conte è rimasto un po' il berretto, almeno del balcone pentastellato, quello che celebrava l'abolizione della povertà e su cui rimane oggi a capo scoperto il solo Beppe Grillo. Mi sento circondato da tossicodipendenti, ha scritto Grillo. Beh, succede se hai fondato un movimento con le logiche della comunità di recupero, con Beppe che è un po' il Muccioli di Sampa e un po' il Morpheus di Matrix che dispensa la pillola rossa o la pillola blu. Grillo ha liquidato Conte con lo stesso repertorio che un tempo avrebbe riservato a un qualunque arnese della vecchia politica. Non ha visione politica, esperienza né capacità manageriali. Insomma, quello che fino a ieri sarebbe stato il curriculum perfetto del parlamentare 5 Stelle. Non ha visione politica, esperienza né capacità manageriali. Assunto. E direi che, sempre fino a ieri, Conte era lo statista del futuro, il leader incoronato, l'eroe della pandemia, mentre adesso si scopre che nella sostanza gli hanno fatto fare uno stage da presidente del Consiglio per capire se aveva la stoffa per guidare i 5 Stelle e le conclusioni del direttore del personale dicono che no, non ce le aveva, dunque licenziato. Insomma, il movimento più pazzo del mondo è sempre più pazzo e nell'ultimo atto mette in scena un livello dello scontro che fa sembrare le risse nel PD quasi uno sport per signorine. Ci sono diversi livelli di lettura, naturalmente, di quanto sta accadendo. Lascio quello politico ai colleghi che hanno capacità di analisi ben superiori alle mie. Per esempio, dopo In Prisma ci sarà un lungo spazio dedicato alla questione. Io voglio invece concentrarmi questa mattina su un altro aspetto, che è quello più strettamente letterario e umano, che tiene insieme la tragedia di Shakespeare, il regicidio cesariano, il melò sentimentale e, perché no, anche l'opera buffa. Partirei dal melò sentimentale con L'innamorato tradito. Marco Travaglio, massimo cantore di Conte, di cui spesso ha tratteggiato la figura un po' come il poeta stilnovista faceva con la donna angelicata. Travaglio che oggi consuma la sua rottura definitiva con Grillo in un editoriale anatema intitolato Lasciatelo solo. E allora, per capire qual è il clima e qual è il mood, l'editoriale di Travaglio comincia così: se Grillo voleva distruggere Conte è riuscito nell'impresa di rafforzarlo ancora di più, se invece voleva distruggere i 5 Stelle è riuscito nella missione di annientare se stesso o quel poco che ne resta. Basta leggere i commenti al suo ultimo post su Facebook, che lui crede visionario e invece è soltanto delirante. Questo l'incipit del pezzo di Travaglio. Una unanimità di vaffanculo, sottolinea Travaglio, che per un esperto Renato Del Ramo dovrebbe essere motivo di riflessione, ma purtroppo Beppe non riflette più. Fino a qualche tempo fa ci inviava delle lettere firmate Beppe Grillo e il suo neurologo. Poi tragicamente il suo neurologo morì e se ne sente la mancanza, barricato nel suo bunker in piena sindrome di Ceausescu. L'elevato si rimira allo specchio e si dice quanto è bravo, e come l'automobilista che imbocca l'autostrada in contromano pensa che a sbagliare siano tutti gli altri, tenta di abbattere l'unico leader che aiuterebbe il Movimento 5 Stelle a restare al governo con la schiena dritta. Sono Draghi and Company che hanno una visione, non certo Conte che un anno fa si inventò il primo lockdown d'Europa e un'altra cosetta come il Recovery Fund finanziato con Eurobond, costruendo il consenso per farlo approvare all'unanimità del Consiglio dopo 4 giorni e 4 notti di battaglia. Questi sono i toni epici che Travaglio usa solitamente per raccontare Conte, e intanto per paradosso fa dire a Grillo che quello che ha una visione è Draghi e non Conte. Quisquiglie, prosegue Travaglio, tant'è che per rendere meno seicentesco lo statuto di Conte, Grillo pretendeva di guidare la politica estera del Movimento 5 Stelle col decisivo argomento che conosce l'ambasciatore cinese. Il suo neurologo gli avrebbe spiegato la ridicola assurdità della pretesa e anche il paradosso di essersi inimicato tutti gli amici e trasformato nell'idolo di tutti i nemici, ansiosi di liberarsi di un movimento che con Conte minaccia di rinascere. Ma purtroppo il neurologo appunto non c'è più e non è stato sostituito. In compenso, nel bunker torna Casaleggio Junior, richiamato in servizio per apparecchiare l'elezione di un comitato direttivo di 5 membri, 5 vittime sacrificali, le definisce Travaglio, votate al sadomasochismo che si stenta a immaginare chi possano essere. Ma è improbabile che l'elezione su Rousseau possa mai avvenire. Carente di neurologi, Grillo lo è anche di avvocati, altrimenti qualcuno gli avrebbe spiegato che quella non è più la piattaforma del Movimento 5 Stelle, che ne ha un'altra, e soprattutto che Casaleggio, salvo commettere reati, non può violare l'ordine del garante della privacy di non trattare i dati degli iscritti dopo averli consegnati al legittimo titolare, il reggente Vito Crimi. Questo è poi uno degli aspetti più surreali di tutta quanta la vicenda. Una durissima battaglia legale per sottrarre la titolarità dei dati degli iscritti alla piattaforma di Casaleggio. Alla fine hanno vinto, hanno avuto ragione, e adesso tutti i dati degli iscritti, che non sono più di proprietà di Casaleggio ma di cui Casaleggio conserva nell'hard disk copia di tutti i dati, dovrebbero tornare alla piattaforma Rousseau, delegittimando quell'altro. Vabbè, insomma, questo è un po' il quadro delle cose. Saranno gli iscritti, prosegue Travaglio dicendo, a decidere se i 5 Stelle devono vivere con Conte o morire con Grillo, del quale resta da capire se sia ancora lucido. Se è lucido va messo in condizioni di non nuocere, se invece è bollito va messo in condizioni di non nuocere. Come? Lasciandolo solo, cioè nella condizione che ormai predilige, convinto come Cesare secondo Plutarco, che sia meglio essere primi in un villaggio che secondo a Roma. Ma qui il villaggio ha le dimensioni di una delle sue ville. Liquida così il mondo di Grillo oggi Marco Travaglio, e introduce proprio in coda al suo editoriale di prima pagina il paragone con l'età dei Cesari e soprattutto dei regicidi, quel elemento, così come il dramma shakespeariano a colpi di vaffa, caratterizzano invece l'analisi che oggi Massimiliano Panerari fa su La Stampa. Citofonare William Shakespeare, si parte da qui, ma nel caso dei duellanti che si disputano le spoglie del Movimento 5 Scheggio, lui lo chiama così, non c'è bisogno di scomodare il bardo. Per Grillo il Movimento è il suo regno e lui, sovrano legibus solutus, che ha governato per editi via social, non può certo accettare quello che in tutto e per tutto gli è apparso anche nei toni alla stregua di uno schiaffo di Anagni. Nel regno grillino è il monarca assoluto ed elevato a disporre dell'arbitrio totale e a dispensare le investiture, e invece, dopo aver elevato a sua volta Conte, se lo è ritrovato pronto a scatenare una guerra di successione. E dal momento che pure il piano immateriale della psicologia accanto a quello concreto del potere in politica conta assai, ecco che Grillo ha fiutato una sorta di congiura. Il grillismo e il complottismo d'altronde hanno spiccate affinità elettive, una congiura finalizzata al parricidio, e qui qualcosa di shakespeariano va riconosciuto, fa capolino il Post delle scorse ore, che ha l'aria di una pietra tombale non soltanto su qualunque ipotesi di ragionata diarchia e divisione dei poteri, ma anche su qualsivoglia possibilità di riconciliazione e esattamente quello di un capo carismatico che si sente tradito al punto di paragonare i gruppi dirigenti pentastellati a una banda di tossicodipendenti o forse di sudditi di Matrix, metafora un tempo molto amata dal grillismo antisistema, tossicodipendenti in astinenza da pasticca cancella problemi. Ma nel crescendo del character assassination e degli anatemi contro il nuovo nemico, Grillo finisce per sconfessare direttamente se stesso. Il Conte senza visione politica, capacità manageriale, di innovazione, esperienza di organizzazione, lo aveva nominato sul campo proprio lui. Il punto è che voleva un attendente dandogli un dito, mentre l'altro si è preso una mano e stava preparando il regicidio, e quindi il sovrano a rischio di detronizzazione richiama in servizio il barone scacciato Davide Casaleggio e indice sulla piattaforma Rousseau, sempre plebiscitariamente a suo favore, il voto degli iscritti per l'elezione del simulacrale comitato direttivo, geometrie variabili e neofeudali di un regno a metà tra l'antico regime e il medioevo fantasy. E infatti, come dire, l'epopea del trono di spade è un altro riferimento di immaginario letterario e da schermo TV che emerge dietro le quinte della battaglia che si consuma per la successione all'interno del Movimento 5 Stelle. Passiamo dalla stampa a Repubblica, dove c'è un altro sguardo, che è quello di Francesco Bei, che ci porta anche qui all'interno, nel solco delle guerre di successioni ottocentesche, il delfino divorziato e la restaurazione del Movimento. In fondo, scrive Bei, Giuseppe Conte è fortunato a vivere in un periodo storico più civile e forse soltanto meno sanguinario. Durante il secolo breve i leader andavano per le vie spicce con i rivali che facevano loro ombra, e qua dall'Ottocento si passa a riferimenti novecenteschi. Dalla morte di Trotsky sappiamo tutto, ma anche Italo Balbo e persino Che Guevara sparirono dalla circolazione, e ancora oggi ci chiediamo come. Perché la verità incontrovertibile è questa: non è mai accaduto un passaggio tranquillo di consegne in un movimento politico nato attorno al carisma del capo. Il parricidio è l'unico metodo di successione possibile, tuttavia può capitare, capita anzi spessissimo, che il capo non abbia alcuna intenzione di finire come Cesare alle Idi di marzo e invece di tirarsi la toga sulla testa per non assistere all'oltraggio di Bruto si metta a menare fendenti contro gli assalitori. La bomba sganciata ieri da Beppe Grillo contro Conte era dunque prevedibile, imprevisti sono solo gli esiti sia sulla stabilità dell'esecutivo Draghi sia sul futuro politico dell'ex avvocato del popolo. I precedenti, a pensarci bene, non depongono molto a favore dei delfini che provano a subentrare. Senza che sembri blasfemo per gli uni e per gli altri, è inevitabile l'accostamento di Grillo a due grandi leader carismatici, e qua c'è l'accostamento che non ti aspetti, due leader come Berlusconi e Pannella, specialisti entrambi nell'allevare promesse salvo poi affossarle in culla. Il marco nazionale fece crescere i vari rutelli negri della vedova Capezzone, ma mai fino al punto da lasciar loro libero il campo. Quanto al Cavaliere, fece credere al povero Angelino Alfano di aver deciso di completare il famoso passo indietro, di restare alle sue spalle come padre nobile, adesso si dice garante, quando però venne il momento improvvisamente Berlusconi scoprì che ad Angelino mancava un certo quid per essere davvero leader del PDL. Allo stesso modo soltanto oggi Beppe Grillo si accorge che Conte è privo di visione politica e capacità manageriali, quelle che evidentemente sembrava possedere quando solo 4 mesi fa lo supplicò di prendere le redini del Movimento, per non parlare del fatto che è stata affidata a Conte la gestione dell'Italia nella crisi più grave della Seconda Guerra Mondiale. Ma Grillo, prosegue ancora Bei, senza Conte dove andrà? Non bisogna dimenticare infatti che lo stesso Grillo è stato in qualche modo inventato a sua volta da quello che è sempre stato il vero leader occulto del Movimento 5 Stelle, cioè Gian Roberto Casaleggio. Grillo come fenomeno politico nasce con il blog, ma l'idea stessa del blog e della rete, l'idea del partito digitale e della democrazia diretta sono tutte di Casaleggio, da cui Grillo appare in quegli anni come la maschera per il grande pubblico. È Casaleggio che crea i meetup, che fa diventare quello di Grillo il settimo blog al mondo, che scrive materialmente i post e seleziona i commenti. Grillo riempie i teatri, il partito glielo gestisce chiavi in mano Casaleggio con il suo staff, che in quel periodo, scherzando ma nemmeno troppo, amava descriversi a metà tra un Licio Gelli e un Enrico Cuccia, un manovratore nell'ombra. Insomma, la visione politica che Grillo oggi rivendica rispetto a dispetto di Conte, lo stesso comico non l'ha mai avuta, la prendeva in prestito in realtà dal vero visionario, cioè Casaleggio. E poi si chiude così il pezzo di Bay, evocando questa volta un altro pezzo di immaginario, che è quello degli ammutinati del Bounty. Sempre scrive Bay che domani Grillo non si svegli come il capitano Blig e scopra che l'equipaggio del Bounty ha deciso nella notte di abbandonarlo alla deriva su una piccola lancia. Quello che succederà all'interno del Movimento 5 Stelle è già oggetto di dibattito, discussione e di tanti articoli oggi sui giornali, restando su Repubblica: gruppi in rivolta, ci distrugge, l'ex premier pensa a un partito, due ministri pronti a seguirlo, Patuanelli e D'Incà più vicini a Conte, da Ruocco a Raggi e Toninelli invece ecco i candidati per il vertice A5 con Grillo che vorrebbe anche Di Maio. Insomma, questa storia, poi questo pezzo della storia continuerete ad apprendere e a seguire più tardi insieme a Prisma. Intanto abbiamo fatto un riferimento volutamente osé in apertura al centenario del Partito Comunista Cinese, e oggi è un po' una giornata anche di anniversari. Il Corriere, per esempio, si occupa proprio del Partito Comunista della Cina, che celebra il suo centenario con la censura, come dicevo, che lancia sul web una grande purga nei confronti del nichilismo storico. La data esatta sarebbe, quella ufficiale, è il 1 luglio, e scrive Guido Santevecchi, Xi Jinping ha cominciato a festeggiare premiando gli eroi ordinari del comunismo, un paio di dozzine di vecchi compagni e compagne quasi centenari. Il grande rito si celebrerà domani a Tiananmen, che nella storiografia comunista è citata in una nota come incidente. Ricordare quei morti o le purghe del maoismo o i milioni di vittime per la carestia innescata dal grande balzo in avanti nei lontani anni 50 è bollato come nichilismo storico. L'amministrazione della cybersicurezza statale si è vantata di aver ripulito il web da 2 milioni di post dannosi all'armonia del centenario. Già da settimane sono stati rastrellati i soliti sospetti, i dissidenti veri o presunti. Le statistiche danno ragione allo slogan sulla prosperità, quello che diceva appunto ai tempi della fondazione una società moderatamente prospera come obiettivo della Cina comunista. Le statistiche, appunto, dice Santevecchi, danno ragione a quello slogan. Già 5 milioni di cinesi adulti hanno in tasca $1 milione, secondo il Global Wealth Report del Credit Suisse. Nei prossimi 5 anni i milionari in Cina si moltiplicheranno, arrivando a 10 milioni di unità. Questi compagni ricchi piacciono al partito perché spingono i consumi interni. I miliardari industriali come Jack Ma invece erano diventati troppo potenti, cominciavano a dare ombra al partito Stato, e infatti sono sotto scacco. Restano circa 600 milioni di cinesi che vivono con 1000 yuan al mese, cioè meno di 130 euro, come ha ricordato il premier Li Keqiang, ammettendo la gravità della disuguaglianza sociale, ma questa è un'altra storia. Non è l'unico anniversario di cui si parla oggi sui giornali, ce n'è un altro a cui dà spazio soprattutto La Stampa, perché il 30 giugno 1991 entrò in vigore in Sudafrica la legge che aboliva il razzismo di Stato, cioè aboliva l'apartheid. E Domenico Quirico oggi sulle colonne della Stampa racconta i 30 anni di quello che chiama un miracolo imperfetto. 30 anni fa a Johannesburg a guardare, questa volta erano i bianchi, il lungo corteo organizzato dai sindacati neri e dall'African National Congress. Il partito di Mandela stava festeggiando la fine di un'interminabile agonia. L'apartheid, l'ultimo razzismo di Stato, terminò così. L'atto di morte lo firmarono 1.900.000 bianchi, il 68,7%, chiedendo con un semplice sì al presidente de Klerk di realizzare una democrazia multirazziale. Da quel giorno il paese divenne finalmente una nazione normale, con i suoi buoni e naturalmente anche con i suoi razzisti, tanto che oggi, poi segnala Quirico, in Sudafrica si organizzano pogrom contro gli immigrati, dilaga la corruzione, con l'ex presidente Zuma condannato a 15 mesi di carcere. Sono le 8:28, quindi siamo praticamente alla fine della trasmissione di oggi. Un'indicazione innanzitutto: godetevi il nostro caldo di oggi, perché a Vancouver, come forse avete sentito, ci sono 49,5 gradi, che suonano, direi, più convincenti del peggiore degli anatemi di Crisanti nel ribadire che moriremo tutti. tutti, moriremo tutti, magari senza ancora un candidato sindaco del centrodestra a Milano, ma anche su altre piazze dove i casini restano simili. Napoli, Milano, Bologna, paralisi centrodestra nelle tre città al voto. Nel capoluogo campano ha rischiato di saltare il nome unitario già scelto. Salvini va in Emilia e blocca il forzista Cangini. In Lombardia il casting resta ancora a vuoto. Per quanto il Corriere della Sera oggi segnali che dopo il professore universitario oggi ci sarebbe un altro possibile candidato, un pediatra, la nuova carta per la sfida a Sala. Oltre a Farinette, nel centrodestra avanza Bernardo. Vedremo domani chi saranno i prossimi candidati. Nel frattempo io mi preparo a salutarvi, anzi vi saluto perché il tempo a mia disposizione è finito. Ci sentiamo domani mattina come sempre per la penultima puntata dell'anno del Demone del Tardi. Intanto rimanete con noi, ascoltate Prisma se siete interessati alle vicende del Movimento 5 Stelle, anche perché magari vi racconterà di quello che è il passaggio più difficile di tutta la vicenda, cioè spiegare ancora una volta a Toninelli che Conte è andato in cielo.